parte delle implicazioni che coinvolgono il procedimento da ultimo riunito a quello principale e quindi l'ipotesi di falso per la sottoscrizione del verbale di perquisizione. È già stato detto, un processo difficile sicuramente per gli imputati, sicuramente per le persone offese, sicuramente per gli altri protagonisti di questo processo, sicuramente per il tribunale. È faticoso non solo su un piano fisico, su un piano dell'impegno psichico, ma faticoso anche, almeno per questo difensore, su un piano di scelte preliminari. Cioè la scelta di essere difensore all'interno di questo processo. Perché questo processo è un processo che si presentava al difensore come un processo che poteva tradursi in una opzione di campo, in una scelta di campo rispetto a comportamenti che io ritengo di poter ancora definire oggi con le parole di chi a distanza di poche settimane dagli eventi e quindi con una lucidità ed equilibrio veramente ammirevoli, descriveva come una delle pagine più buie degli ultimi decenni in punto di gestione dell'ordine pubblico e dei comportamenti degli apparati di polizia. Non che la storia nazionale sia in materia particolarmente brillante, come dimostrano tradizioni risalenti e recenti, ma tuttavia negli ultimi 10 anni, negli ultimi decenni, si era raggiunto un equilibrio direi ragionevole. Questo equilibrio per certi versi si è infranto nel luglio del 2001 e sembra tuttora subire gli effetti negativi di questi fatti. La problematica della militarizzazione, della gestione dell'ordine pubblico, problematica che compare nell'ampia, articolata e brillante memoria conclusiva dei pubblici ministeri, nella prospettiva anche di una riconduzione dei fatti imputativi ad una logica che è quella tipica del diritto penale internazionale per quanto riguarda non solo, ma prevalentemente le organizzazioni militari, sembra confermare questa preoccupazione. Ed in questa preoccupazione che il difensore nutriva nella immediatezza della richiesta di un'assistenza legale che è maturata una scelta che ritengo di poter ribadire oggi con serenità. Un processo difficile, un fatto di cronaca dell'ordine pubblico difficile, ma all'interno della quale è necessario, a mio avviso, evitare di operare con schemi preconcetti, con schemi troppo ampi ed è proprio l'accertamento giudiziale che in questo caso, non una prospettiva di supplenza, troppo spesso il giudice è stato chiamato in causa per risolvere questioni che altrove devono trovare soluzione, ma in questo caso sicuramente io ritengo che la vostra equilibrata decisione fornirà una risposta non solo sul piano dell'accertamento delle responsabilità dei singoli, ma anche almeno in parte una risposta che l'Italia ancora attende nei confronti di questa vicenda. Ed è visto che ci sia la necessità di un'interpretazione di questo dipanarsi di eventi, un dipanarsi serrato, perché nell'arco di poche decine di minuti, lo si ricava ancora una volta dall'impostazione che i pubblici ministeri hanno affidato alle pagine conclusive della precitata memoria. Devo confessarlo, io ho avuto non poche difficoltà nella lettura, questa per pigrizia mentale, indubbiamente, ma talora anche nella comprensione dei capi di imputazione. Perché? Perché non avevo mai visto capi di imputazione che al dettaglio minimo, quello che consente di dire che un'imputazione è chiara e precisa, si aggiungevano tutta una serie di elementi storico-fattuali, ma anche logici, che ad avviso di questo difensore, invece che favorire la comprensione del dato imputativo, introducevano surrettiziamente momenti motivazionali che evidenziavano, ovviamente questa è la mia lettura, le stesse difficoltà sotto altra parte di questa difesa, ma anche dell'accusa, nell'individuazione, parlo per Giovanni Luperi, degli aspetti di responsabilità allo stesso ascrivibili. E dicevo, l'esigenza di una lettura complessiva della vicenda è imposta proprio dall'attenzione doverosa che dobbiamo porre alla chiave di lettura che poi ci propone la pubblica accusa nelle parti finali della memoria. E per l'appunto, quando si cerca di dare una risposta all'interrogativo sul perché sono successe certe vicende e sul perché certi soggetti, in particolare Giovanni Luperi, possono essere considerati responsabili di queste vicende, il pubblico ministero ritiene di dover riferire le imputazioni a qualche cosa che va al di là di quella che tradizionalmente la chiave di lettura dell'individuazione dei motivi, dei moventi dell'azione criminosa. Scusate, soltanto per quello che mi ricordo, perché ora non trovo le pagine finali, con che gentilmente il dottor Zucca mi può offrire la pagina 463 e seguenti, le cosiddette conclusioni. Grazie. Nella individuazione di questi moventi, la pubblica accusa allude ad un obiettivo da raggiungere. L'obiettivo da raggiungere è quello di una finalità di riscatto in termini di immagine della polizia. E questa finalità trova una conferma in una programmazione, in una preordinazione di comportamenti che vengono a qualificare tutte le fasi significative che prima così ampiamente e brillantemente ha ripercorso il mio collega, sulle quali quindi, rispetto anche dei tempi che mi sono posto, non ritornerò. Ma questo è un punto di riflessione importante, e cioè la stessa pubblica accusa, per dare un significato alla logica accusatoria riguardante le cosiddette posizioni apicali, ovviamente io mi occuperò soltanto di Giovanni Luperi, è costretta a inserirla all'interno di questa logica. Io non so se è un compito del giudice, un compito del sociologo, un compito del pensatore, quello di verificare se davvero questa esigenza di revanche della Polizia di Stato è alle spalle, poteva essere alle spalle di comportamenti che sono stati qualificati, prima citavo da Livio Pepino, nei termini che ritengo di poter condividere. Certo è che, ove così fosse, si dovrebbe ipotizzare un meccanismo oliato, un meccanismo estremamente raffinato, un meccanismo che, lo faceva notare anche l'avvocato Di Bugno con riferimento ad un particolare non secondario, quello della stesura e dei contenuti dei verbali d'arresto e di perquisizione, avrebbe forse imposto un'attenzione diversa a certi passaggi. E cioè, in questa chiave di lettura che ci viene proposta, mi pare si annidi una contraddizione interna, la preordinazione, la necessaria unitarietà nella conduzione di questa operazione, perché anche questo è un tema che viene ripreso nelle conclusioni, non si traduce, per converso, sul piano fattuale in quelli che sarebbero gli inevitabili effetti, e cioè comportamenti apparentemente almeno irreprensibili, formalmente ineccepibili ed anzi tali da soddisfare appieno quella immagine anche della polizia che evidentemente doveva essere tutelata non solo sul piano muscolare di reazione, sul piano della gestione dell'ordine pubblico, ma anche sul piano dell'immagine pubblica di cui aveva estrema esigenza, ripeto, nella prospettiva coltivata dalla pubblica accusa alla luce di quello che era successo nei giorni e nelle ore precedenti. E così, in questa prospettiva, proviamo a leggere, seppure molto rapidamente, quelle che sono le situazioni che vedono coinvolto il dottor Luperi davanti a questo tribunale. Giovanni Luperi, lo abbiamo già chiarito, ma la pubblica accusa ha ritenuto, e posso condividere in parte queste considerazioni, non era il vice del prefetto La Barbera, non lo era di fatto, non lo era di diritto. Di diritto mi pare che proprio la documentazione che fornisce Luperi, le considerazioni che svolge circa l'organizzazione del Ministero assolvono pienamente ad ogni onere probatorio. Di fatto direi che sono proprio tutte le vicende che sono state richiamate dal collega Di Bugno a darne conferma. Perché il ruolo che svolgeva Giovanni Luperi è un ruolo del tutto scisso da quella che era il momento di operatività sul campo. Era un ruolo che si giustificava all'interno di quel mandato specifico che aveva giustificato la presenza a Genova di Giovanni Luperi. Quindi da un lato giustificava pienamente la sua presenza, dall'altro non dava spazi ulteriori per legittimare la presenza di Luperi a Genova. E quindi la pubblica accusa ritiene di dover e di poter individuare una logica sostanziale che prevale, e ripeto, su questo non posso che essere d'accordo, su quella lettura formale superata che trovava traduzione nella lettera dell'imputazione, come vi ricorderete, si allude ad un ruolo di vice direttore dell'Usilos. Nella prospettiva del pubblico ministero, il dottor Luperi è capo perché lo ha dimostrato nei fatti, nei comportamenti concreti. Ma prima di arrivare a guardare i comportamenti concreti, ed è un ottimo paradigma proprio il percorso suggerito dal pubblico ministero per questa difesa, ai fini ovviamente di un'invalidazione di queste considerazioni, prima di arrivare a una valutazione fattuale, il pubblico ministero fa leva su una serie di acquisizioni probatorie. La relazione del prefetto Michalizio, le dichiarazioni del prefetto Michalizio e aggiunge altre testimonianze, ricordo in primis Schettini e Fiorentino. Guardiamo. Da un punto di vista di analisi intrinseca di questi contenuti, se queste considerazioni trovano meno conferma. Il prefetto Michalizio interviene nell'immediatezza dei fatti e con una esigenza di tempestività che probabilmente sacrifica la capacità di analisi, meno che mai quella di approfondimento. Poche ore gli vengono riconosciute per la stesura di una relazione all'interno della quale arriva a determinate considerazioni e le riprendiamo molto rapidamente. Sono considerazioni che almeno in parte vengono poi riproposte in sede di sommarie informazioni. E peraltro, come vedremo, nonostante la presenza all'interno di questi contenuti dichiarativi dei riferimenti che vengono riportati nella memoria del pubblico ministero, appare abbastanza discutibile la conclusione qui si approda. Nella relazione del prefetto Michelizio si accenna ad una situazione, e questa va subito sottolineata perché in contrasto con la lettura complessiva della vicenda a cui è costretta giungere la procura, una lettura, secondo il prefetto Michelizio, estremamente critica di quella che è stata l'organizzazione di questa tragica serata e nottata. Si dice che non è stato individuato, almeno non è individuato, nell'ambito dei pur sommari contatti che ha avuto con i funzionari che hanno operato, un funzionario designato quale responsabile del servizio, il che invece avrebbe assicurato non solo un ottimale impiego delle risorse, come ipotizza in una prospettiva positiva il prefetto Michelizio, ma anche quella preordinazione, quel collegamento dei vari momenti negativi nei quali si sarebbe tradotta per l'accusa la giornata. Accanto a questo questa prima considerazione, cioè la mancanza di un responsabile, di un funzionario responsabile, il prefetto Michelizio arriva a ricordare quelle che potevano essere le soluzioni e li ricorda sulla base delle dichiarazioni, non fa riferimento a specifici funzionari, resi da questi funzionari alla sua presenza, e ricorda che alcuni, poi vedremo che nelle sommarie informazioni, nel verbale sommario si qualifica sul piano quantitativo questa situazione, non tutti, alcuni ma non tutti, nella trascrizione stenografica mi pare che l'espressione sia diversa, dice alcuni semplicemente, comunque un certo numero di funzionari aveva individuato invece un funzionario responsabile del servizio e l'aveva individuato nel dottor Lorenzo Murgolo, nominato responsabile del servizio non da un soggetto qualunque, ma dal vice capo della polizia vicario, il dottor Andreassi, in relazione agli eventuali aspetti attinenti all'ordine pubblico. E nonostante la conflittualità tra la premessa, in qualche modo forse troppo anticipata nella relazione, della inesistenza di un funzionario responsabile e le affermazioni di un certo numero, imprecisato, ma di un certo numero significativo di funzionari, che individuano invece in Murgolo il funzionario responsabile, il dottor Michelizio è costretto ad arrivare a una logica un po' di compromesso, perché rileva comunque che lo stesso dottor Murgolo ha ricevuto telefonate dal vice capo della polizia proprio perché questi doveva essere aggiornato sull'andamento, sull'esito dell'operazione, il che, e cito testualmente, induce a ritenere verosimile l'attribuzione al funzionario di un particolare status. E quale status poteva essere se non proprio quello che gli altri funzionari, alcuni altri funzionari, avevano individuato? Quindi si viaggia in una logica di incertezza fin dall'inizio. C'è un funzionario responsabile? Non vi è. Quale può essere? Ancora, questa incertezza viene in qualche modo, non dico esasperata, ma sicuramente aumentata, perché si inserisce un'altra possibile chiave di lettura nell'individuazione del funzionario responsabile, e cioè l'autorità della Digos sul luogo, gerarchicamente più significativa, e quindi il dottor Morto. Soluzione fattuale, secondo il dottor Michalizzo, che non può essere però accettata perché non trova un retroterra giuridico, e lui ritiene che, lo vediamo anche e soprattutto in sede di trascrizione delle sommarie informazioni del 2002, non trova una significativa conferma sul piano delle dichiarazioni di altri funzionari. La conclusione quindi per il dottor Michalizio è che tutte le varie unità abbiano fatto riferimento al loro capo gerarchico, e cioè se sono tre i servizi, se sono quattro i servizi, bene, sono tre, quattro soggetti. Questa è la conclusione della reazione, conclusione peraltro confermata in sede di sommarie informazioni. Quindi dobbiamo arrivare a dire che questa operazione si muove non nella logica di una adeguata preordinazione, non in una logica di controllo costante di ciò che avviene nello svolgimento di operazioni i cui contenuti possono mutare di momento in momento, perché non sei in grado di prevedere tutto, e quindi massimamente ci deve essere una preordinazione, una previsione dei collegamenti sul piano della incidenza gerarchica di uno o di più soggetti su tutti gli altri, ma anche a questa organizzazione. Tant'è vero che nelle conclusioni della relazione il prefetto Michalizzo, tra le varie censure, addossa proprio ad alcuni funzionari la mancata individuazione di questa organizzazione necessaria in una prospettiva disciplinare, di possibile sanzione disciplinare. E Giovanni Luperi, anche in questa logica, capo non è. Anche in questa logica. Non lo è perché non è nominato sul campo come sembra essere stato nominato Murgolo, non lo è come per alcuni doveva naturalmente essere per il dottor Mordola, non lo è perché anche all'interno della sua branca burocratica si trova con il prefetto alla barbera. Il prefetto La Barbera, e qui ci accorgiamo subito come la logica gerarchica non sia assolutamente sufficiente a spiegare i ruoli dei vari soggetti sul campo, il prefetto La Barbera non solo è prefetto, non solo è direttore generale, ma è uomo, come è stato già ben ricordato, con una personalità estremamente forte, con il quale, questa è l'espressione usata da più testimoni, non si discute. Non si negozia, Barbera decide, non propone. E decide e non propone anche in presenza di chi, dal punto di vista gerarchico, si pone, lo riconosce lo stesso dottor Andreazzi, su un piano superiore. Quindi, altro elemento di confusione in questo tentativo di lettura razionale di quelli che sono i rapporti tra i generali, tra virgolette, e i sottoposti. Non c'è un generale individuato, possono esserci più generali, non sono collegati tra di loro, non sono stati precedentemente individuati e quindi messi in condizione di collegarsi, e comunque alla logica gerarchica si sovrappone una logica di personalità, di capacità di intervento sul terreno, di esperienza specifica. D'altra parte, lo stesso dottor Michalizio abbandona la logica gerarchica quando inserisce tra i possibili, o meglio, tra i soggetti ai quali si deve riferire un certo ruolo, lo stesso dottor Murgola. E perché lo fa? Perché è una persona conosciuta, riconoscibile, apprezzata per la sua precedente esperienza, un riferimento per gli operatori della Digos. Questa è la situazione iniziale sul piano dell'inquadramento dei rapporti tra superiori, gerarchici o di fatto, e operatori. E vediamo come il dottor Luperi esce da tutte le possibili chiavi di selezione o di elezione come capo. Il dottor Luperi glielo dice nell'interrogatorio, lo dice nelle dichiarazioni spontanee, si trova in una situazione abbastanza particolare, una situazione che si giustifica chiaramente alla luce della presenza del dottor Labarbera. Una situazione che trova conferma, e di questo non v'è traccia purtroppo nella memoria dei pubblici ministeri, in tutta una serie di silenzi riguardanti il ruolo dallo stesso eventualmente svolto in quelle due riunioni preliminari nelle quali si doveva decidere della perquisizione e delle modalità della perquisizione. Luperi è presente, ma non se lo ricorda nessuno. E non è che ci sia una sorta di omertà diffusa per cui nessuno si ricorda chi c'è e chi non c'è. No, i nomi vengono fatti, ma per arrivare a Luperi e al ricordo di Luperi si è costretti a scutere violentemente la memoria di questi testimoni, i quali evidentemente nessun ricordo specifico possono riferire alla persona di Luperi in quelle circostanze. Conferma di quello che ci dice Luperi. Ero lì presente, ma perché dovevo essere presente? E poi, tutto sommato, per me il G8 era finito, era arrivato il mio capo, avevo parlato con lui della organizzazione dei rapporti con le polizie straniere della sala ad hoc costituita, io mi limitavo a seguirlo. E diciamo, io non ho conosciuto il dottor Labarbera, che è abbastanza però realistico pensare che in una situazione del genere il dottor Labarbera non creasse particolare fatica in chi gli stava dietro a rivestire un ruolo sostanzialmente di facciata. Si arriva a decidere questa perquisizione e mi pare che traspaia la stessa memoria dei pubblici ministeri, non si individuano contenuti attivi che possono essere riferiti al dottor Luperi. Sia che si segua l'impostazione del dottor Michalizio, sia che si seguono quelle alternative sul piano dell'individuazione dei possibili capi, il dottor Luperi arriva davanti alle scuole di Diaz con un ruolo che lo vede in una posizione sostanzialmente passiva, e questo indipendentemente dalla tempistica dell'ingresso. Quello che lo stesso pubblico ministero vuole evidenziare, e lo vedremo nella fase successiva della sua presenza all'interno della scuola, è il comportamento concreto. Andiamo alla ricerca di questo comportamento concreto. L'ha già ricordato l'avvocato Di Bugno, qual è il contatto che ha avuto con il signor Frieri. Abbiamo già anche esaminato le problematiche riguardanti l'eventuale possibile, da noi esclusa, percezione della vicenda lesiva che coinvolgeva il giornalista Cover. Certo è che quando arriva alla scuola il dottor Luperi ha, e mi rinvio completamente a quello che ci è stato detto, una certa rappresentazione dei fatti che legittimava pienamente l'intervento. Un intervento senza l'articolo 41 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che, lo dico per mia memoria, si muove, è brutto dirlo, ma sulla logica del sospetto. Non a caso l'espressione che compare è di una prova anche solo per indizio, dove non è certo l'indizio del 192, quello richiamato nella disposizione del 31, ma è l'indizio sospetto, quello che giustifica l'intervento. Molto di più avevano, molto di più, soprattutto gli era stato rappresentato, perché come correttamente è stato detto questa mattina, nella individuazione di quelli che sono i contenuti psicologici del dottor Luperi, siamo costretti, fortunatamente, almeno per quanto riguarda la mia lettura, ad apprezzare sempre momenti indiretti nei riguardi dei fatti. E mi arrivano delle oggettive conferme di una situazione che già poche ore prima aveva legittimato analogo intervento alla scuola Paul Klee da parte delle forze di polizia, operazione nella quale lui era stato, era rimasto del tutto estraneo, del tutto ignorante di ciò che era avvenuto, a conferma della sua estraneità ad ogni modalità di gestione dell'ordine pubblico in quei giorni e fino a queste ultime ore. L'ingresso nella scuola è un ingresso distanziato di pochi minuti dalla irruzione violenta. L'irruzione violenta perché deve vincere un'opposizione, e sono d'accordo con quello che dicevamo Capribugno, non è questa la sede a cui dobbiamo discutere sulle caratteristiche di questa resistenza alla luce del 337 e riportarla in una resistenza apprezzabile finalmente o meno. Certo è che quella resistenza sul piano della chiusura del portone e degli altri accessi andava sicuramente a confermare una logica di opposizione rispetto all'intervento delle forze dell'ordine, che riguardava soggetti che erano stati configurati in una prospettiva di pericolosità per il possesso di mezzi contundenti, per il numero, per gli atteggiamenti anche verbali tenuti nei confronti delle forze di polizia, tali da poter essere configurati in una prospettiva preliminare che poi avrebbe necessitato di altre verifiche, in una prospettiva associativa. E quindi quando il dottor Luperi entra, entra con questa rappresentazione, con questo animus che non è, e voglio anticipare alcune considerazioni, quello del capo che preordina, perché già a questo momento deve aver preordinato tutto, perché la perquisizione viene fatta in questi momenti, in questi secondi, se non minuti, se non secondi. Questi arresti che vengono anche questi effettuati nell'immediatezza. Se è vero quello che mi dice il pubblico ministero, quando entra il dottor Luperi, che è sottoposto al dottor La Barbera, che non è un prefetto qualunque, che non è un capo qualunque, ebbene, per poter accogliere l'impostazione del pubblico ministero, deve essere quel capo che si è già messo in contatto con gli altri capi per fare determinate cose. In una prospettiva molto complessa, perché questa esigenza di rivincita della polizia passa attraverso una serie di condotte che, come è stato ben analizzato, impongono invece una serie di passaggi e di decisioni nel tempo e nello spazio assai differenziato. Le prove false, in primis, bastano soltanto quelle per far capire come, rispetto a quella preordinazione, a nostro avviso, la prova accusatoria appaia fin dall'inizio sguarnita di contenuti tali da poterla coltivare successivamente. Si mostra fino all'inizio incapace di crescere, perché fin dall'inizio doveva essere matura questa situazione, questa capacità di controllo. Luperi non l'ha. E la pubblica accusa è costretta invece poi a ricondurla in questa prospettiva alla vicenda, per dare una motivazione, un movente alla vicenda. Luperi entra nella palestra e, come dicono anche alcune delle persone offese, Moretti, se non erro, una delle ragazze sentite, ricorda l'arrivo di questi funzionari in giacca e cravatta, in vestito e cravatta, in tempi significativamente successivi rispetto ai fatti di violenza. Significativi e successivi, tanto che, e questo è un provvedimento acquisito, ovviamente non è prova dei fatti, ma è un elemento di valutazione, di giudizio per questo difensore, per il pubblico ministero e per il tribunale, in sede di ordinanza di archiviazione, la dottoressa Lucia Vignale rilevava come il momento di ingresso dei funzionari fosse sufficientemente distanziato dal momento più caotico, più violento di rapporto tra occupanti e forze dell'ordine, così da escludere, come poi arriva a fare nel provvedimento archiviativo, una consapevolezza delle lesioni e un coinvolgimento a titolo o di, meno che mai, di condotta attiva, ma anche di rilevanza della presenza di questi soggetti in una prospettiva di mancato controllo, di mancato impedimento della consumazione dei fatti di lesione. E quindi, anche se a distanza di pochi minuti, già si è completato un percorso in termini di completa autonomia rispetto alle possibilità fattuali, non dico giuridiche, ma fattuali di controllo e di direzione o di indirizzo da parte del dottor Luperi e degli altri soggetti, non soltanto del dottor Luperi. In questi minuti è inutile nasconderci con riferimenti ad altri contenuti testimoniali, si decidono gli arresti, quindi vengono eseguiti di fatto gli arresti, perché poi ci sono delle comunicazioni telefoniche. Tra qualche decina di minuti ci sarà la comunicazione del responsabile stampa Sgalla, che allude a pregressi arresti. Ma questi arresti, che si traducono sul piano fattuale, non abbiamo verbale, dovremo attendere ore e ore per averlo, ancora una volta, si sviluppano in quel rapporto di immediatezza con un dato associativo che viene ad essere per certi versi anche agevolmente configurato alla luce e dei contenuti probatori pregressi, le rappresentazioni che erano contenute nelle azioni di servizio e nei resoconti dei precedenti contatti violenti tra polizia e occupanti della Diaz, ma anche nei contenuti del momento, quella chiusura del portone e delle porte d'ingresso, quando arriva, in tante parole, Luperi all'interno della scuola, non dico che tutto è fatto, però è fatto molto dal punto di vista giuridico, quasi tutto ciò che poi si dovrà tradurre in quei verbali d'arresto. E qui anticipo una considerazione, io mi scuso perché in questo processo sono stato poco presente e quindi sono molto debitore di ciò che hanno fatto i veri protagonisti di questo processo, cioè coloro che l'hanno vissuto. Quindi anche in questi casi io poi utilizzo gli input dei colleghi, fino ad ora quello di Bugno, questo invece è l'avvocato Corini. Ma quando andiamo a visitare il contenuto delle imputazioni che sono riferite al dottor Luperi con riguardo al verbale di perquisizione e sequestro, al verbale d'arresto, alla comunicazione di notizie di reato, rispetto a quei contenuti che vengono trasfusi alle ore 3, alle ore 15:30, alle ore 16 del giorno successivo, contenuti che possono essere criticabili, è già stato visto, e bene lo affronta anche la memoria del pubblico ministero, sul piano del dettaglio, ma sono contenuti che vengono concepiti, formulati, dettagliati nella misura in cui sono dettagliati, altrove, in altra sede, da altri soggetti, in altri momenti, da altri soggetti rispetto ai quali, e ci torneremo tra breve, il dottor Luperi non ha nessun contatto. Il fatto è che, quando riprendo il discorso cronologico, il dottor Luperi entra all'interno della scuola, la perquisizione è di fatto già stata effettuata, Gli arresti sono per essere stati effettuati e ci si pone un problema, il primo problema che si pone il dottor Lupi è quello del soccorso. È un dato confermato da varie voci. Luperi entra, sale la prima rampa di scale, si accorge della presenza di una ragazza con condizioni di salute preoccupanti e scende di corsa, lo vede anche il dottor La Barbera, ma lo vedono anche altri, e chiede l'immediato intervento di ambulanza. Quello che ci dice il dottor Luperi negli interrogatori, nelle dichiarazioni spontanee, che lui si sarebbe sì attivato, perché nel valorizzare negativamente la presenza sulla scena del dottor Luperi, i pubblici ministeri allunano a momenti nei quali Luperi si agita, la gestualità è una gestualità alla quale si riconduce il ruolo di capo. Luperi non dice che non ha fatto nulla. Luperi, mi sono dato da fare, anche con una certa preoccupazione rispetto ad una situazione interna alla scuola che lo preoccupava. Quella situazione che poi viene trasmessa alla Barbera. L'unica vera notizia che viene fornita è attinente a questa problematica, che è quella alla quale si rivolge fin dall'inizio il dottor Luperi. Quindi si dovrebbe incominciare a ragionare, la Barbera è sempre presente, su un piano diverso da quello proposto dalla pubblica accusa, per cercare di dare un qualche contenuto penalmente negativo alla presenza del dottor Luperi, che qui finora non è capo, non ha iniziative, si trova con una perquisizione già effettuata, con delle scelte già tradotte in dati concreti sul piano dell'individuazione dei famosi reperti e con degli arresti che sono scaturiti sulla base di dati probatori. Lasciamo da parte il livello di persuasività di questi dati, ma dati probatori che giustificano, in una logica di delibazione, di preliminare approccio alla problematica giuridica, l'arresto in flagranza. Luperi non è, lo dice chiaramente, pienamente consapevole del fatto che siano stati operati degli arresti, non sa chi è stato arrestato, chi eventualmente è fermato, dove il fermato per Luperi vuol dire raggiunta da un provvedimento di accompagnamento ai fini di identificazione, non sa dove verranno portati questi soggetti, si preoccupa comunque, quale che sia lo status giuridico, di assicurarne, quale che sia lo status, un trattamento sanitario tempestivo e adeguato. Si inserisce a questo punto, e qui davvero non posso che rinviare a quello che è stato ottimamente detto, il contatto di Luperi con due prospettive nuove. Prospettive nuove che non potevano essere, almeno ritengo di poter arrivare con una certa convinzione a questa conclusione, precostituite fuori dalla palestra. L'una, quella delle bottiglie Molotov, ma ancor più per certi versi quella dell'aggressione all'agente Nucera. E qui, anche senza utilizzare massime di esperienza già richiamate, ne individuiamo una come massima di esperienza complessiva delle due decenni. Se Luperi è il capo, è necessariamente il riferimento o immediato o quasi immediato di un dato penalmente significativo, e cioè l'alterazione di una realtà materiale a fini di simulazione di tracce di un fatto di reato nei confronti di chi lui sa essere innocente. Si potrebbe anche discutere sul riferimento di chi lui sa essere innocente, ma restiamo invece sulla simulazione di questi dati. Per essere capo, ebbene, per essere un capo rispetto al quale si sviluppano quelle esigenze di collegamento, di coordinamento con gli altri capi, diventa veramente inverosimile pensare che alle ore 12:35 questo coordinamento non ci sia, e ore 12:38 questo coordinamento venga mancato. E quindi quella logica differenziata che si traduce, bene è stato individuato, in una formulazione del capo di imputazione riguardante la calunnia che tiene conto soltanto delle bottiglie Molo e non del giubbotto dell'agente Nucera, e vi è la conferma quindi che da parte della pubblica accusa si esclude la consapevolezza da parte del dottor Luperi della preordinazione, della falsità del reperto, della simulazione della prova. Ebbene, ma se è vero quello che dice la pubblica accusa per quanto riguarda l'agente Nucera, le conseguenze poi le dobbiamo portare avanti sul piano di mera logica, di buon senso, e poi il diritto, il vero diritto è quello che rispetta sempre il buon senso anche per l'altro discente. Il dottor Luperi a questo punto si trova con una vicenda che dal punto di vista della rilevanza degli atti si è compiuta. C'è stata la perquisizione, sono stati di fatto disposti degli arresti, sono state introdotte delle tracce di un fatto di reato, sono per il resto le condotte che poi danno corpo ai due capi di imputazione introduttivi che riguardano il nostro assistito. E possiamo rapidamente provare a misurare questa situazione col dato formale finale, cioè quel dato la cui rilevanza mi era stata segnalata dal collega Corini per una valutazione che non vuole essere formale, ma direi corretta nel rispetto di quello che è il diritto penale di questa imputazione. Perché quando il pubblico ministero, con la fatica prima individuata, riconduce a specifiche situazioni le attestazioni di falsità, i contenuti della calunnia, non può che far riferimento, perché quello è il dato necessariamente apprezzabile, ai contenuti di questi verbali, d'arresto, perquisizione e sequestro, e alla comunicazione della notizia di reato. È già stato ben detto nella memoria su tempo depositata dall'avvocato Codini, cioè perché nessuno dei soggetti responsabili delle relazioni di questi atti ha avuto contatti con il dottor Luperi che abbiano un significato se non quello di averlo visto passare. E non è che questi soggetti, alludo al dottor Gallo, al dottor Schettini e al dottor Mazzone dall'altra parte, lontani non solo da un punto di vista logico ma anche logistico, dottor Ferri e gli altri che a Bolzaneto stanno predisponendo il verbale d'arresto, e non è che non si faccia riferimento ad altri funzionari che in qualche modo hanno contribuito o ad altri operatori presenti sul luogo che hanno collaborato alla redazione di questi atti, lo stesso agente Nucera. No, questi contatti ci sono stati, ma ancora una volta, come mancava ogni riferimento per quanto riguardava le riunioni preliminari, la prima e la seconda sulla perquisizione, ogni riferimento al dottor Lupi come presenza attiva, anche qui non compare. È una conferma, è una momento di continuità rispetto a quella che era l'impostazione che il dottor Luperi, non in una prospettiva come si dice di cinismo, di colpevole distrazione e assenza dai fatti, ma che rifletteva quello che era il suo ruolo sul luogo palestra, sul luogo questura. Ancora una volta il dottor Luperi è presente fino quasi alle 5 del mattino. E nonostante questa presenza che si protrae nella notte, nonostante che lui fosse uno dei funzionari che per maggior tempo era rimasto all'interno della palestra, non viene chiamato. È strano. Sei rimasto fino alla luna passata di notte, sei entrato tra i primi, seguendo l'impostazione della pubblica accusa, sei uno dei capi e non ti chiedo nulla. Eppure, dottor Gallo non è che si dimentica di tutti i funzionari che ha contattato o che lo hanno contattato, perché alcuni lo hanno contattato, lo hanno ricercato, perché hanno voluto contribuire con il loro ricordo in una prospettiva positiva o con la loro volontà di rappresentare falsamente la situazione e i contenuti dei verbali. Ma questo non lo fa il dottore. E questa non è un'assenza occasionale, ma un'assenza sistematica rispetto e del tutto in linea con i comportamenti precedenti. Quei contenuti, che sono contenuti specifici anche nel loro scarso dettaglio dei vari verbali, sono contenuti quindi che vengono, tra virgolette, decisi da altri soggetti sulla base di riferimenti per lo più indiretti, perché tranne i casi del verbale d'arresto chi ha steso questi verbali non era presente ai fatti, e che allontanano ancora di più da una possibile responsabilità il dottor Luperi rispetto all'odierna imputazione, perché in una logica che non è formale, ripeto, ma è di rispetto di quella che è la tassatività di una fattispecie penale tradotta in imputazione, e rispetto a questi contenuti che dovrei misurare la falsa attestazione, se non direttamente operata, ma favorita, assecondata dal comportamento del dottor Luperi. E quindi io dovrei avere piena conferma sul piano probatorio che il dottor Luperi quei contenuti conosceva, quei contenuti condivideva o quantomeno aveva consumato condotte tali da consentire questa falsa rappresentazione nei termini che risulta dei verbali. Ma per arrivare a questa conclusione, questi verbali li deve aver letti, riletti, valutati, esaminati, concordati. Nulla di questo appare. E quindi proprio in una prospettiva di economia difensiva, anche se si volesse lasciar perdere tutto il passato e ci si concentrasse su questa parte finale, sarebbe indubbiamente quasi offensivo nei confronti del dottor Luperi, ma si arriverebbe, a mio avviso, si dovrebbe arrivare necessariamente ad un esito assolutorio. E quindi per il dottor Luperi chiudo in questi termini con una richiesta di assoluzione che condivide anche la regola di giudizio proposta dall'avvocato di Luperi. Per il dottor Gava il discorso è diverso per quanto riguarda i contenuti imputativi. Una vicenda molto particolare è quella che ha attinto questo funzionario della polizia. Molto particolare anche sul piano dell'iter processuale. Il dottor Gava, lo ricordo molto rapidamente, ma si è trovato davanti a voi sulla base di una serie di evenienze processuali non particolarmente fortunate, che hanno certamente favorito la sua posizione. Una sorta di rincorsa continua nei confronti della prova che poteva giustificare l'assoluzione, e una prova che si spostava progressivamente fino all'odierno giudizio dibattimentale. Perché non ci dobbiamo dimenticare che l'onere probatorio che era stato imposto alla difesa, e cioè la dimostrazione, vado per estrema sintesi, la dimostrazione che il dottor Gava aveva proceduto effettivamente a momenti di identificazione prodromici rispetto alla redazione del verbale di perquisizione e sequestro, è una prova che era stata raggiunta. Ed era quella stessa prova che aveva legittimato il proscioglimento, o meglio l'archiviazione, nei confronti del sottoposto a Noceto. si inserisce, come sappiamo, una più volte citata nella memoria dei pubblici ministeri, anche nella memoria dell'avvocato Corigna, anche se con una ovvia differenziazione di prospettive, questa decisione della Corte di Cassazione, che a me ha colpito, devo essere onesto, per l'estrema, mi si consenta, generosità nei confronti dell'impugnazione del pubblico ministero. Sarebbe molto felice questo difensore se le prospettive di impugnazione che talora è costretto a sollevare davanti alla Suprema Corte trovassero questo tipo di attenzione. E sì, perché chi più esperto di me sa bene, mai vecchio, esperto, sa bene che le problematiche relative ai difetti di motivazione che si traducono sul piano dei livelli di verosimiglianza maggiore o minore di una tesi spesso portano la Corte di Cassazione a ritenere tutto inammissibile poi la censura. Nel caso di specie la Corte, a mio avviso, non individua neanche un vero e proprio principio di diritto né principio logico, perché la conclusione cui arriva l'estensore, pur bravo dottor Maurizio Fumo, è una conclusione che sembra lasciare, ho visto in questa difesa, giustamente il massimo spazio di intervento a questo tribunale. Nella sentenza impugnata si arrivava ad ipotizzare un esito proscientivo fondato sul fatto che la partecipazione all'operazione di identificazione, la presenza nella fase di stesura del verbale di perquisizione e sequestro di reperti ricollegabili, soggetti effettivamente presenti nelle fasi descritte, potevano aver indotto il dottor Gava ad apporre la firma al verbale di sequestro e a riporre fiducia nelle attestazioni provenienti dai colleghi. La Corte censura in maniera piuttosto pesante questo passaggio motivazionale, individuando un profilo di debolezza logico che si traduce nella duplicità di prospettive coltivate. Si dice, attenzione, ma se il giudice di primo grado giustifica in questo modo il proscioglimento, sembra da un lato voler coltivare, anche alla luce della formula utilizzata, un livello di scusante, uso il termine ovviamente in senso tecnico, sul piano psicologico, cosiddetto falso colposo, ma dall'altra parte invece sembra dimostrare la piena consapevolezza di ciò che avviene e di un affidamento cieco o anche giustificato a quanto verificato e attestato dai colleghi. Ma nella seconda ipotesi è evidente, si tratta di un falso. Nell'altra ipotesi potrebbe essere, dice la Corte, un falso incolpevole. E qui solitamente la Corte di Cassazione si ferma. La Corte di Cassazione si ferma e rigetta o ritiene inammissibile il ricorso. Qui invece la Corte va oltre e dice che questo falso incolpevole è poco credibile, trattandosi di un funzionario di polizia che avrebbe dovuto saper distinguere tra un atto, quello di identificazione a cui ha partecipato, e un atto, quello di redazione del verbale di perquisizione e sequestro, la quale perquisizione e sequestro non ha partecipato. Ma all'avviso di questa difesa, e poi fortunatamente il collegio ha ampio spazio per l'articolo 627, qui davvero mi sembra che non possa ostruire in alcun modo i momenti di riflessione di questo tribunale. Il giudice primo grado, sia pure in quella che poteva essere un'eccessiva ampiezza dei contenuti proscioglitivi che poi venivano a essere selezionati, quelli riguardanti l'elemento psicologico, non voleva ipotizzare un dottor Gava incapace di distinguere tra verbale di perquisizione e verbale di notificazione. Il discorso è un altro. Il discorso su cui si fondava la sentenza era l'errore che trovava nella fattispecie concreta elementi che sorreggevano una tesi favorevole all'imputato. Si tratta di vedere quali sono gli elementi che sostengono questa lettura in chiave di errore, questa lettura in chiave di, come non esclude la Corte di Cassazione, perché questo sarebbe stato un principio di diritto indubbiamente pericoloso per il dottor Gava, la possibilità di ricostruire comunque un falso incolpevole. Qui si parla di scarsa credibilità perché sul piano motivazionale, secondo la Corte di Cassazione, i contenuti introdotti dal giudice dell'udienza preliminare sono contenuti poveri, non sufficienti, e quindi va a sindacare non tanto un profilo di manifesta illogicità della motivazione, ma quella insufficienza di motivazione che per l'appunto non è solitamente oggetto di censura da parte della Corte. E invece in questa vicenda ne troviamo aiosa di situazioni che sostengono questa lettura dell'elemento psicologico in campo al dottor Gava. Il dottor Gava sottoscrive il verbale d'arresto, il verbale di perquisizione e sequestro dopo aver partecipato ed essere stato coinvolto nei momenti decisionali riguardanti l'intervento alle scuole Diaz. Viene chiamato, viene invitato a portare gli uomini che sono con lui, i sei più alti che si aggiungono, e segue l'operazione fino alle scuole. Qui l'errore, e questo è un errore di natura diversa, un errore indotto dalla posizione probabilmente infelice nella quale si colloca il dottor Dominici, che pure è esperto dei luoghi, opera a Genova, e loro l'hanno seguito. E loro effettivamente vedono il cartello Diaz. Di qui si apre uno scenario diverso sul quale non intervengo, che ha dato corpo alle imputazioni relative all'ingresso nella scuola Pascoli del complesso Diaz. Certo è che sul piano della preparazione dell'intervento, della esecuzione dell'intervento fino all'arrivo sui luoghi, di un intervento erroneo nell'edificio adiacente, sicuramente il dottor Gava è soggetto che ha operato, ha effettivamente fatto quello che avevano fatto e a tutti gli altri soggetti che operavano, dovevano operare quell'intervento. Quando viene reso edotto dell'errore, dottor Gava continua una presenza sui luoghi, esce dalla scuola Pascoli, vede la situazione della scuola Pertini e ritiene di non dover entrare perché, e per non dover entrare però evidentemente ha una consapevolezza diretta della situazione, perché già vi sono troppi operatori di polizia e in situazioni del genere, ce lo dice, non è il caso di rendere più caotica una situazione che era già sufficientemente confusa. Quindi decide di non entrare e si sposta, rimanendo nei pressi. Quindi io non voglio arrivare a dire che sul piano fattuale ha eseguito la perquisizione e il relativo sequestro, contestuale sequestro, all'interno dei locali della scuola Pertini. Certo è che per tutte le fasi anteriori all'ingresso ha sicuramente fatto parte del gruppo che ha operato quella perquisizione. E anche nel momento successivo, uscendo dalla Pascoli, dalla scuola Pascoli. E questi dati, ripeto, se non vogliono essere valorizzati sul piano oggettivo dell'avere effettivamente partecipato alla perquisizione, e nella prima parte sarei portato anche a spingermi con una certa generosità, non lo nego, nei confronti del mio assistito, per una valorizzazione oggettiva, sicuramente giocano sul piano soggettivo, quando successivamente viene chiamato ed invitato, o meglio invitato, gli viene ordinato di sottoscrivere il verbale. Ma il dottor Gava non sottoscrive il verbale sequestro di un qualche cosa di cui non ha contezza, di estraneo a ciò che ha fatto e di ciò che gli è stato comandato di fare. Si muove all'interno di quella contiguità materiale, ma anche psicologica, con la situazione di chi invece quella perquisizione è effettivamente operata. Ed in più, a sostegno ulteriore di questa rappresentazione della vicenda, si inserisce il dato già valorizzato, direi correttamente, nella sentenza cassata da corte, dell'aver partecipato effettivamente a momenti prodromici rispetto all'attribuzione di determinati reperti ai soggetti da lui identificati. E quindi quando sottoscrive ci sono almeno tre elementi che, diciamo, giustificano questa sottoscrizione. Partiamo dall'ultimo che ho appena accennato, che non ha trovato uno sviluppo processuale, eventualmente il giudice può sempre, ai sensi del 507, se lo ritiene, disporre l'integrazione probatoria. Perché il dottor Gava dice che anche a lui è stato comandato, dice: io non mi sono tirato indietro, ho obbedito, ho eseguito un ordine. La stessa impostazione viene coltivata dalla pubblica accusa nei confronti di Aniceto per legittimare sul piano della scusante il comportamento del tutto identico tenuto nella fattispecie. Il dottor Gava, sì, è un ufficiale, ma non era certo all'interno dei soggetti che avevano proceduto a quell'attività il superiore, era un sottoposto gerarchico come era Aniceto. Non ci interessa a quale livello della catena, sicuramente era un sottoposto, e lui dichiara, ed è estremamente verosimile questa dichiarazione, di aver fatto ciò che ha fatto, la sottoscrizione, sulla base di un ordine al quale non si è sottratto. Si tratta di vedere se un ordine palesemente illegittimo, ai sensi del 66,3, dal momento che il dovere di obbedienza già viene meno sulla palese illegittimità, senza dover approdare alla spiaggia della palese criminosità che gioca su un altro piano. Rispetto a questa palese illegittimità entrano in gioco gli altri due elementi che abbiamo già considerato: l'aver svolto sicuramente attività interne al percorso complessivo che poi ha condotto alla perquisizione, e non mi ripeto, arriva sul luogo, rimane sul luogo, verifica quanti sono gli intervenuti, decide di non entrare solo per quel motivo, e l'attività di identificazione che è funzionalmente connessa al completamento di quei verbali di perquisizione di sequestro che presuppongono l'identificazione dei soggetti rispetto ai quali l'attività perquisitiva si è svolta. Quindi direi, nel pieno rispetto della sentenza della Corte di Cassazione, qui si tratta da un lato di valorizzare i contenuti motivazionali che già comparivano nella sentenza annullata, e di considerare questi altri due dati che sono in atti, che consentono, direi, ragionevolmente di eliminare anche quella ipotizzata lacuna della motivazione che ha giustificato per la Corte l'annullamento della sentenza. Ringrazio.
Grazie.